Siamo arrivati qua, siamo arrivati a questa nascita di questa idea che in realtà può esistere una totalità che va dall'oggetto, dalla tappezzeria, dal vestire, all'oggetto di design, ai libri, al modo di fare la tipografia, appunto agli oggetti di arredamento e su fino all'architettura, eccetera. Infatti la definizione di architettura di Gropius è proprio una definizione che ricorda questa idea, no? Lui dice che basta, diciamo, un movimento della terra sul suolo per essere architettura, no? E tutto sommato fa pensare, no, a questa idea. Dopodiché succede una cosa abbastanza interessante sul finire del secolo, sul finire del secolo XIX, cominciano a esistere, cioè innanzitutto l'architettura che cos'era? Abbiamo visto, è sostanzialmente un disegno che si applica a degli apparati, a delle strutture organizzative e distributive date dalla tradizione rinascimentale, più o meno. E naturalmente era un po' noioso fare sempre gli stessi disegni, quindi l'Ottocento è anche noto per questo fenomeno del cosiddetto eclettismo o variabilità degli stili, e cioè, dato che l'architettura è disegno, sostanzialmente si a ondate successive nei diversi paesi si scoprono o si riscoprono degli stili storici di vario tipo. Quindi c'è la fase dello stile rinascimentale puro, la fase del gotico, del neogotico, la fase del barocco, tardo barocco, e poi soprattutto intervengono anche degli stili, come dire, derivanti da altre parti del mondo. Ritorna il neo-babilonese, si rifà l'assiro, si rifanno vari stili eclettici, proprio in questa idea di continua interscambiabilità dei disegni e delle forme in questa architettura che è soltanto disegno. Quindi, diciamo, proprio l'idea dell'eclettismo dello stile, della presenza di molti stili che si possono applicare a queste ossature più o meno sempre uguali a se stesse, è un'idea ricorrente nell'Ottocento. Verso la parte finale del secolo comincia a emergere un dibattito culturale che si chiede: ma può essere che di tutta la grande, di tutte le epoche storiche, ciascuna che ha segnato una, come dire, una fase, uno stile riconoscibile, proprio noi architetti dell'Ottocento non riusciamo a far emergere uno stile unitario, in qualche maniera caratterizzante questo nostro momento? O questo tipo di interrogativo è un interrogativo ricorrente che in qualche maniera arriva a compimento con quello che si chiamerà stile nuovo o Art Nouveau, o anche in Italia Liberty. Di cosa si tratta? Innanzitutto, per prima cosa, quello che avviene è che uno stile si impone, quindi alla grande, diciamo, diversità e compresenza di stili diversi, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si avviene un fenomeno inverso, che praticamente non c'era mai stato da molti e molti decenni, e cioè l'affermazione invece che veramente avviene di uno stile nuovo e unitario. Questo stile, appunto, quello che si chiama Art Nouveau, Jugendstil, Liberty e in altre maniere in varie regioni. In cosa si caratterizza questo stile? Innanzitutto si caratterizza dalla accettazione di alcuni prodotti, manufatti e materiali nuovi presenti nella società contemporanea del tempo e di derivazione in varia maniera industriale. Il ferro assume una rilevanza importante, il vetro è presente in maniera massiccia, altri materiali come tessuti e altri elementi, piastrelle, eccetera, eccetera, assumono, diciamo, una presenza. Ma il gioco è che questi elementi, questi materiali, non sono utilizzati all'interno della loro logica costitutiva industriale, ma sono utilizzati in una maniera sostanzialmente artigianale, sostanzialmente decorativa. Quindi emerge un'architettura di grandissimo successo, di successo mondiale e internazionale. Perché mondiale e internazionale? Perché esistono i mezzi di comunicazione molto più diffusi che nei decenni precedenti. Esistono i giornali, esistono le riviste, esistono i libri, esistono anche delle forme di comunicazione a distanza come il telefono non ancora, ma il telegrafo e altre. Ma soprattutto il mondo è un mondo fortemente europacentrico, in cui molta parte del resto del mondo è dipendente dall'Europa per la semplicissima ragione che sono colonie. L'India, molte parti del lontano Oriente, larghe parti dell'Africa, parti dell'America del Sud, anche se in realtà continuano ad avere legami con la madre patria, vuoi Portogallo, vuoi Spagna. Quindi, diciamo, questa diffusione mondiale sia anche perché il sistema della colonizzazione è ancora un sistema completamente in piedi, per cui noi troviamo appunto elementi di Art Nouveau, di Liberty, in Francia, in Italia, in Mozambico, in Brasile, in India. Questo è rivolto alla dimensione internazionale e quindi, diciamo, in questi decenni si afferma questo nuovo stile, un nuovo stile tra l'altro che trova questa sua maniera di esprimersi attraverso un ripensamento di alcune suggestioni derivate dal mondo naturale. Ecco anche perché si chiama stile floreale, perché in qualche maniera la presenza del mondo floreale, naturale, entra in qualche maniera in maniera molto forte nell'ispirazione. Noteremo poi quanto è diverso questo modo di guardare alla natura con il modo invece che hanno gli architetti contemporanei, che anch'essi guardano la natura ma attraverso dei meccanismi completamente diversi. Quindi si afferma questo stile che ha delle caratteristiche che riprendono alcuni degli elementi che abbiamo visto prima. Spesso si riescono a realizzare anche opere che hanno una certa significatività dal punto di vista anche della costruzione. Sono presenti questi materiali moderni, c'è fortissima questa idea che è un mondo unitario, come era il mondo dell'arts and crafts prima di matrice inglese, comunque un mondo unitario, anch'esso un mondo che va dal disegno della tappezzeria all'architettura. Adolf Loos, che è uno dei grandi critici contrari a questo movimento, è quello che li prenderà ripetutamente in giro, perché anche la pantofola del padrone di casa doveva essere, diciamo, fatta con il fiore arabescato, no? E Adolf Loos è quello che invece comincia a inserire degli altri elementi, diciamo, in contraddizione con questo mondo. Ma lasciamo, rimaniamo fermi a questo. Quindi, tra la fine dell'Ottocento e i primi momenti del Novecento, i primi 15 anni del Novecento, si afferma questa idea per la prima volta unitaria. C'è uno stile unico, internazionale, che viaggia in tutto il mondo, che usa materiali contemporanei, anche se in una logica sostanzialmente artigianale. Adesso facciamo qualche altro ragionamento. Ci sono dei momenti di scontro molto forte che assumono proprio un valore simbolico nello scontro tra i due mondi che in fondo esistono nell'Ottocento. Quindi questo mondo in qualche maniera dell'ingegneria, della costruzione, del calcolo, il mondo dell'ingegnere proteso alla modernità, e invece il mondo, come dire, attardato dell'architettura, ancora rivolto a questa idea dello stile eclettico, eccetera, eccetera. Il momento di scontro più evidente di questi due mondi, non a caso, è l'elemento simbolicamente, funzionalmente più forte proprio della nuova società industriale, che è proprio la stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria, da una parte, è, diciamo, l'edificio che deve contenere tutto il sistema legato alla grande, poderosa invenzione che ha, in fondo, ha iniziato tutto, che è proprio quello della macchina a vapore. Porta dentro la città questa dimensione territoriale. Immaginate l'America sconfinata, ed è proprio un luogo di incrocio tra queste tendenze diverse. In fondo è proprio l'elemento che vividamente rappresenta questa crisi e questo scontro. Se voi vedete come sono fatti gli edifici, questa si raffigura proprio, come dire, in un'immagine che è indimenticabile, vivida da questo punto di vista. E per spiegarvi quanto a lungo ci sono queste cose, qua vi faccio vedere un'immagine dell'architetto Ulisse Stacchini e della stazione di Milano. La stazione di Milano è completata addirittura in buona parte del Novecento, si inaugura nel 1931, pensate un po', ed è una stazione così concepita. Ha un sistema che vedete dietro e vedete qua raffigurato, che è il sistema delle pensiline, il sistema dell'arrivo del treno, tutti gli spazi accessori, che è fatto con gli strumenti proprio dell'ingegneria, che ormai l'ingegneria ha messo a punto, e anche con l'estetica di questa nuova un nuovo modo di approcciare il reale. E dall'altra parte esiste come un tappo, che lo vedete chiaramente là davanti, che è una variante di quello che abbiamo visto con Calderini, cioè un edificio concepito all'interno dei parametri tardo-rinascimentali, simmetria, pesantezza, stili storici, fabbrica, elementi chiaroscurali, prospettiva, e chi più ne ha più ne metta. La stazione, proprio l'edificio della stazione, per lunghissimi decenni, in parte dell'Ottocento e addirittura, come vediamo in questo caso, nel Novecento, è proprio il luogo in cui simbolicamente si scontrano questi due mondi, che sono proprio, come dire, in collisione uno diventa l'altro, ma anche in coesistenza l'uno con l'altro. Qui adesso dobbiamo inserire una serie di nuovi elementi per capire quella che sarà l'elemento, diciamo, detonante della nuova miscela. bisogna fare un passaggio al campo delle arti figurative. Perché quando si afferma il nuovo modello di architettura, questo nuovo modello in parte fa tesoro delle cose che abbiamo visto prima e le mette in un nuovo disegno, unisce questi puntini in una maniera, diciamo, che diventa evidente dopo, ma non era affatto evidente prima. Ma un elemento imprescindibile, un ingrediente imprescindibile per capire che cosa succede con la nuova architettura è capire che cosa succede nella pittura, nelle arti figurative. E noi brevemente la tratteggiamo in quest'ultima parte della lezione, cercando di farvi capire il contributo importante di queste ricerche. Innanzitutto c'è un nuovo attore fondamentale della scena contemporanea. Questo nuovo attore della scena è il nuovo paesaggio metropolitano. P sta per questo, o per altre cose che potreste inserire voi. Questa città nasce nell'Ottocento e si afferma nei primi decenni della seconda metà dell'Ottocento, un'idea, una presenza della città che non era assolutamente presente prima, nasce veramente le componenti fondamentali, alcune delle componenti che noi riconosciamo nelle città di oggi. Grandi agglomerazioni, movimento, mezzi di trasporto, un'idea brulicante, continua, frammentaria in particolare, della presenza urbana. Comincia a nascere questa trasformazione della città da sistema chiuso, ereditato dal passato, a sistema, diciamo, completamente moderno. Dopo poco ci sono i sistemi di trasporto, i sistemi di illuminazione artificiale, che sono state una delle grandi novità assolutamente pazzesche, se ci pensate oggi, cioè una città che tendenzialmente può vivere 24 ore su 24, e questa cosa della città della luce, la Ville Lumière, tutto quello che succede appresso. Questa idea che questo nuovo paesaggio, come diremmo oggi, di questa nuova metropoli, entra nell'immaginario degli artisti, prima di tutto entra nell'immaginario dei poeti, in particolare Baudelaire è il primo, e qui ci sono negli approfondimenti di questa lezione ci sono addirittura alcune poesie di Baudelaire che spiegano la nascita proprio di questo nuovo ambiente, che la vita moderna diventa, come loro la chiamavano, diventa un elemento con cui fare i conti. E comincia a nascere una generazione di pittori che comincia a misurarsi con questa nuova presenza, una nuova presenza che è data da tutti questi elementi, ma è data anche da molti altri. Per esempio, una cosa pazzesca che c'è adesso in questa nuova città è che esiste una cosa che si chiama tempo libero. Il tempo libero come cognizione è una cosa praticamente sconosciuta alle civiltà precedenti, cioè esistevano le classi aristocratiche che evidentemente avevano una loro cosa, ma erano un mondo a parte, ma il mondo quotidiano non aveva quasi il concetto di tempo libero. Il concetto di tempo libero è invece qualcosa che è connaturata all'interno della città moderna. Parte della popolazione comincia ad avere tempo libero, parti di tempo libero, e quindi strutture, conformazione della città, luoghi dedicati al tempo libero. Senza questo non si capirebbero tutta una serie di quadri impressionisti che voi stessi conoscete, rivolti a Scalpagnate, gite sul fiume, eccetera, gitanti che stanno insieme, eccetera, eccetera. Il problema è che in quel momento sono proprio cose nuove che prima non c'estavano, era un'altra cosa, adesso sono parti abbastanza consistenti di popolazioni inurbata che ha questa nuova cosa. Comunque, per intenderci, l'idea dell'impressionismo è, in questa prima fase, usare un modo espressivo che in qualche maniera catturi questa mutevolezza, questa frammentarietà del modo di essere contemporaneo. Quindi non è soltanto gli oggetti che loro raffigurano, molto spesso paesaggi metropolitani o paesaggi dovuti al tempo libero o altre strutture di questo genere della città, tra virgolette, moderna, e anche e soprattutto il modo, è proprio un discorso espressivo. E attraverso queste tecniche sostanzialmente frammentarie, più in là diventeranno puntiformi, catturano un'immagine che non si dà più in termini statici o prospettici o unitari, ma intimamente mutevoli, intimamente frammentari. E questa è una rivoluzione di enorme portata e di grandissimo costo, nel senso che per 15-20 anni, 15 anni abbondanti, 20 anni, tutta questa serie di pittori era praticamente sull'orlo della fame, chi più chi meno, perché il mondo ufficiale, sempre parlando di modernità, eccetera, il mondo ufficiale dell'arte era un mondo come l'architettura che avevamo visto, Calderini, quel tipo di cose, anche il mondo ufficiale dell'arte era un mondo che faceva ancora Apollo, le figure diciamo mitologiche dipinte in questa maniera diciamo post-caravaggesca, per intenderci. Era questo l'elemento con cui si raffrontano immagini tipo queste. Quindi questi per buoni 20 anni hanno fatto letteralmente la fame. Quindi questa presenza del mondo frammentario, mutevole, di questo nuovo paesaggio, in qualche maniera è incorporata come modalità espressiva. Loro assorbono, se vogliamo riusare l'idea del paesaggio mentale, quello che c'è dietro la pittura impressionista è questo mondo, e allo stesso tempo questo tipo di quadri, quel tipo di quadri fa vedere il mondo in maniera diversa, cioè fa capire che io non posso interpretare la metropoli contemporanea all'interno dei sistemi prospettici, ad esempio, non ha più senso, la dinamicità, la frammentarietà, la compresenza, il caos, se volete, sono tutti elementi che devono anche essere interpretati in maniera diversa. Quindi il rapporto è sempre più univoco, è doppio, è triplo. Loro raffigurano, prendono alcuni elementi di questa realtà e, creando delle immagini, creano delle lenti con cui guardare la realtà. Dopodiché interviene una cosa molto forte, che è un filone che va, come dire, direttamente in vena a quello che saranno le avanguardie artistiche e poi la nascita effettivamente dell'architettura del movimento moderno, dell'architettura industriale negli anni 20. Che cosa succede? Succede una stranissima contraddizione in termini. La contraddizione in termini è rappresentata da questo pittore che si chiama Paul Cézanne. Qual è l'elemento contraddittorio, la crisi che in qualche maniera Cézanne intuisce? La crisi è questa: da una parte l'adesione alla modalità espressiva frammentaria, mutevole, colorata degli impressionisti, e cioè questa praticamente, tra l'altro Pizarro è proprio il suo maestro, e dall'altra invece uno stranissimo, veramente strano sentimento o tendenza verso l'individuazione di matrici geometriche o volumetriche all'interno della raffigurazione, rappresentazione, costruzione del quadro. Sono due forze contraddittorie, perché da una parte c'è l'adesione a una frammentarietà, che è una frammentarietà nella modalità espressiva di derivazione impressionista, e dall'altra parte c'è invece la presenza di forme unitarie, di volumi addirittura, di forme pure. E lo capite che le due cose sono, come dire, in contraddizione l'una con l'altra, ed è proprio lavorando in questa contraddizione che emerge una delle idee che diventano fondamentali per quello che succede dopo, proprio affrontando una grande crisi espressiva. E questa crisi espressiva la si può capire meglio se si studia l'opera di Cézanne nel suo insieme, ma questa si apre una piccola parentesi. Alcuni di voi possono conoscere o voler vedere quello che dipingeva Cézanne prima di diventare un impressionista lui stesso, prima di avere la lezione di Cézanne, e vedrete proprio un tipo di dipinti fortemente massicci, fortemente chiaroscurali, addirittura fatti a spatola. Poi ha avuto questa fase impressionista, diciamo, alla Pizarro, ma il suo mondo, la sua attenzione verso il volume, verso la presenza volumetrica, rimane sotterranea e si riemerge affrontando questa crisi e questa contraddizione tra frammentarietà da una parte, unitarietà dall'altra, che si individua subito quando si vedono i suoi quadri. La scomposizione di questo quadro in frammenti, come avrebbero fatto gli impressionisti, da un certo punto di vista la maniera di usare il colore, la frammentarietà, l'apparente mobilità delle immagini, sembra far pensare a una tecnica impressionista. In realtà qui emergono in una maniera nuova, inaspettata, delle presenze volumetriche assolutamente indiscutibili. Tant'è vero che voi sapete benissimo che Cézanne teorizza il ritorno nella maniera di raffigurare, di rappresentare, alle cosiddette forme primarie, alla sfera, al cilindro, al cubo, al cono. Tutto deve essere in qualche maniera riportato a questa unità geometrica e presenza. Guardate che cosa succede in questo quadro, o anche in questo. Che cosa capisce Cézanne? Cézanne capisce che può esistere una dialettica nuova tra presenza dell'oggetto, autonomia dell'oggetto, che non sia più legata ad un quadro sintetico, ma che si affermi per via analitica. Cerchiamo di capirci. La parola chiave diventa veramente analitica. Analisi. si afferma, si comincia ad affermare un modello della visione che è un modello della visione antiprospettica. Quindi, con una rivoluzione che ci ha messo circa 450 anni a riaffermarsi con questa forza. Se, diciamo, l'idea di prospettiva nasce attorno alla primi decenni del 400, qui siamo circa al 1880 più o meno, o anni successivi, e quindi, diciamo, sono passati circa 450 anni. La prospettiva si basa su una concezione sintetica e contestuale. Il punto di vista, l'occhio dell'uomo, posto in determinate situazioni e in determinate condizioni, proietta unitariamente una visione in cui gli elementi della visione sono connessi contestualmente l'uno con l'altro, perché proiettati dal nostro occhio, il nostro occhio che proietta unitariamente una scena, la ridefinisce e la guarda come un discorso sintetico e contestuale allo stesso tempo. L'idea di Cézanne, invece, è che io affermo la presenza degli oggetti di per sé, nella loro presenza unitaria, nel loro fatto di esistere di per sé, avulsi in un certo senso da una logica sintetica, ma visti analiticamente, attraverso non più un quadro prospettico unitario, ma come una ricerca intima della loro stessa essenza, geometrica o costruttiva. Essenza geometrica e costruttiva, quindi, che è avulsa da un concetto proiettivo unitario e contestuale, come quello della prospettiva. Siccome voi siete architetti, o quasi,
e in alcuni con una buona percentuale, sapete che all'inizio dell'Ottocento si era affermata in tutto quel discorso positivista che noi dicevamo, anche un sistema proiettivo scientifico, che non era un sistema proiettivo basato sulla prospettiva, cioè contestuale, ma un sistema invece astratto, analitico, quello delle professioni di Monge. Qual è la differenza? La differenza è abbastanza sostanziale, che se io raffiguro prospettivamente, raffiguro un contesto definito all'interno di dei quadri contestuali, cioè dove sono io, dove l'osservatore, dove il quadro, dove la scena. Se io invece uso i sistemi proiettivi di Monge, vedo un sistema in sé, d'accordo? Attraverso delle proiezioni che sono parallele all'infinito, acontestuali, e io raffiguro analiticamente, questa è la parola chiave, di per sé, non dal punto di vista contestuale, con proiezioni basate sul concetto di parallelismo, infatti. Ci siamo? Quindi, diciamo, che esisteva questa idea che si poteva raffigurare non contestualmente, quindi non prospettivamente, ma antiprospettivamente, anticontestualmente. La parola chiave da sintetico, che è il quadro di essere prospettico, diventa analitico, diventa così importante la parola analitico, in cui gli oggetti hanno la forza del loro essenza in sé, vuoi costruttiva, vuoi fisica, vuoi coloristica, quello che ce l'ha. Questo quadro è interessante perché in luce vediamo alcune cose. Innanzitutto, come dire, non si sa bene dove stiamo. La prima cosa, vedendo questo quadro, non si sa bene, vedete, noi in che punto siamo. Vedete, il tipo di suggerimenti normalmente dati attraverso un discorso prospettico vengono segnalati. non diventano più elemento fondamentale delle immagini, ma quasi non esistono. Ogni oggetto tende ad avere la sua presenza unitaria, addirittura nel colore, nelle pennellate che si fanno arbitrarie, e si individualizza. Alcuni elementi sono visti evidentemente in maniera innaturale e forzata, guardate questa blocca, addirittura questa tendenza a, come dire, a dare una struttura geometrica unitaria, autonoma e analitica per sé, viene addirittura spostata nel drappo. Normalmente il drappo non è facile lasciare la mia morta, giusto? Normalmente il drappo sta là. Qualche pittore del Settecento voleva farci qualche bella figlia per dargli una presenza. In questo caso addirittura il drappo viene tolto, viene messo lì e diventa un elemento anch'esso autonomo della composizione, e ovviamente a questo punto il fatto che questo sia un ele e quello sia un drappo conta quasi nulla, e il sistema che conta è questa nuova maglia della rappresentazione. Non solo, ma a questo punto i discorsi sono assolutamente, attraversano i vari temi in maniera quasi indifferente. Cioè questo drappo potrebbe essere benissimo la montagna che vediamo qua. Le mele, come sappiamo benissimo, in altri casi sono delle facce di persone, eccetera. La rappresentazione non conta più, conta l'analiticità che presiede questo meccanismo. Guardate questo quadro, in cui questo è ancora più evidente e più estremo da un certo punto di vista. È fortissimo, è evidente proprio la presenza, pensate, siamo appunto ancora nell'Ottocento, queste sono ricerche del tutto di avanguardia. Guardate questo quadro. Non si sa dove siamo, è difficile capire la struttura degli elementi di cui parliamo, perché questo tavolo fa così, è girato così, questa cornice va qua, come mai rimbalza là, questo sta qua, ste mele risultano all'interno di questo, mele, oggetti, macchie di colore, le raffigurazioni come sono? Sono prospetti che sicuramente no. Sono viste in prospetto, viste in assonometria, come mai c'è questa presenza di parallelismo, e eccetera, eccetera, eccetera. Sì.
Però c'è un contrasto di questo con il personaggio, a questo punto, nella scultura, perché ha in sé, con i colori scuri, comunque è rappresentato nello spazio, poi è decontestualizzato, non ha proprio con lei, però... cioè ha una certa identità rispetto invece agli altri oggetti che lei dice sono...
No, tutto deve avere un'identità in Cézanne, questo è assolutamente fondamentale.
Sì, ma discorso... le altre peccano di assenza di prospettiva, la struttura invece questa, se non quella prospettiva, ha volume.
Cézanne lavora sempre sul volume, attenzione, il discorso di Cézanne non è annullare la prospettiva, diciamo annullare il volume, ma renderla autonoma e pertinente e diversa in ciascuni elementi, come dire, come se ciascun oggetto non è più legato a una logica di insieme, ma diventa autonomo e visto analiticamente. Ecco perché qui addirittura il chiaroscuro è assolutamente fondamentale ed è presente non soltanto qua, è presente in tanti altri elementi. Ma guardate questi due oggetti, questo è abbastanza evidente dell'operazione. In questo caso l'ombra sta da questa parte, in questo caso l'ombra sta da questa parte. Questo evidentemente è un controsenso dal punto di vista naturalistico. Che cosa sta a indicare? Sta a indicare, come dire, un processo tendenziale, ecco perché voglio dire, alcune cose sono consce nel pittore, ma Cézanne non è che stava con una scuola con cui lui dibatteva, questo era sostanzialmente, quasi sostanzialmente un isolato in questa ricerca, e sarà molto diversa quella successiva che in qualche maniera forma scuola, quindi anche lui ha elementi di contraddizione, perché la sta cercando questa nuova modalità, ma la nuova modalità ha sicuramente al centro l'idea che c'è una analiticità, questa è la parola assolutamente fondamentale. Ogni elemento non fa più parte di un quadro sintetico, unitario e contestuale, ma tendenzialmente si autonomizza, e quindi il putto è tendenzialmente un oggetto, la mela è tendenzialmente un oggetto, la cipolla è tendenzialmente un oggetto, un piano, un piatto, un altro piano, eccetera, sono tendenzialmente ognuno un proprio mondo. Io qui negli anni scorsi usavo questa tecnica di mettere le cose puntate per dire: questo forse sarebbe i nuovi paesaggi, questa è verso la logica analitica, questa verso lì non mi ricordo assolutamente che cosa era. Inconscio? No, individualità era. No, forse non lo era, però sono sicuro che era verso l'individualità. Era questo qua, era il concetto, almeno quello ricorrente che io volevo usare. Proprio verso il concetto di individualizzazione, che è un cambiamento della... non so, forse l'anno 2 avevamo usato la parola inconscio, però in questo, diciamo, quello che più mi ricordo era questo qui. Questa qui è un discorso, diciamo, secondario, che vuol dire la logica seriale, quindi di nuovo analitica. Questo è un pittore molto interessante, morto giovane, non affermato come gli altri impressionisti, che si chiama Caillebotte. E se voi guardate i quadri di questo pittore, sono fantastici, perché tutti i quadri hanno questo problema della serialità. Cioè, in una maniera o nell'altra, lui affronta sempre questo elemento della ripetizione e della serialità, che è un altro elemento costitutivo di che cosa? Insieme all'analiticità. Perché queste due parole, analiticità e serialità, assumono così tanta pregnanza? Lo domando a voi. Però lo realizziamo assolutamente. Dopo verrà quello che dici tu, ma in questo momento è esattamente questo il ragionamento, che per la prima volta dal punto di vista delle arti figurative, attraverso questo strano catapultarsi di cose, che è la ricerca di Cézanne, parole che diventano che sono sostanziali, esattamente quello che dice lei, che sono sostanziali all'interno del mondo industriale, hanno un rimbombo estetico, e questa è la cosa pazzesca. Per cui invece del chiaroscuro caravaggesco con cui dipingevano i pittori del Salon, questi nuovi pittori, prima gli impressionisti con l'idea frammentare del museo, ma poi soprattutto Cézanne, che affronta delle sostanze, per la prima volta questa, diciamo, idea che esiste dei valori seriali, ad esempio, che la serie può diventare un fatto espressivo, e non soltanto legato al fatto della produzione industriale della serie, ma può anche essere un fatto espressivo. E tutto il modo di ragionare per via analitica, perché che fa? Qual è il grande, diciamo, salto della logica industriale? La logica industriale vuol dire questo. Che vuol dire forse ragionare in termini sintetici? No, perché chi lavora in termini sintetici è l'artigiano, che prende, fa il vaso, se lo fa, se lo plasma, se lo dipinge, crea questo processo sul prodotto artigianale.
ma la prodotta industriale è costitutivamente un prodotto concepito attraverso un discorso analitico, cioè prima si fa questo, poi si fa quello, poi si fa quello, poi si fa quello, poi si fa quello, e queste parti diverse tendenzialmente saranno fatte da persone diverse, ci sarà una persona che fa solo una cosa, d'accordo, che abbinerà solo un bullone, ci sarà un'altra che solo denuncerà, ci sarà un'altra parte che solo impatenterà. E si tratterà di tutto un processo rivolto alla messa a punto ottimale di queste varie fasi. Quindi ecco perché la parola analiticità diventa così fortemente costitutiva di questo universo. Ed ecco perché per la prima volta comincia a nascere attraverso, ripeto, un percorso, come dire, veramente complesso, comincia a nascere un'estetica che mette le basi di questo. Mette le basi, ci vorrà un processo ancora da fare, manca la parte finale del tratto, in cui questi elementi arrivano finalmente dentro al campo della percezione, che era un elemento brulante che ancora se la ricorda. Ancora la ricorda, infatti periodicamente ci si ricorda, d'accordo? Che cosa succede, diciamo, poco dopo Cézanne? Succede che il processo viene compreso e viene estremizzato. Allora, all'inizio del Novecento, attorno al 1907-8, ci sono sostanzialmente due persone che si parlano tra loro continuamente e che nel giro di 3-4 mesi elaborano e formalizzano questo nuovo sistema che si chiama cubismo analitico. E i due personaggi chiave, come sapete bene, sono Picasso e Braque, che si parlano l'un l'altro come se fossero compagni di portata. Loro adoperano questa espressione, un'espressione molto bella e molto forte, per dire che stanno formalizzando un nuovo sistema con tutti i rischi di questa operazione, sulla base però fondamentale e imprescindibile di quello che aveva fatto Cézanne. Non è concepibile il cubismo analitico senza Cézanne. Infatti Cézanne arriva con una grande mostra a Parigi nel 6, che ricordo bene, pochissimo prima di morire, non è poco dopo, sotto il temporale, e dopo la nostra comunità che sotto il temporale, e loro formalizzano sostanzialmente questo sistema, che sia appunto cubismo analitico. E che cosa succede? Succede che, come dire, diventa quasi manifesto, esplicito, quello che in Cézanne era più che in luce, era presente, ma non era dichiarato con questa evidenza proprio del manifesto, sostanzialmente. Ad esempio, questo è un quadro storico che si chiama Le signorine da Milano. In questo quadro vediamo che cosa? Un po' tutto quello che abbiamo visto prima. Non esiste più una visione in Italia, non esiste più un'idea di sintesi, quanto sintesi della rappresentazione dettata dall'occhio attraverso le chiavi prospettiche. Cioè sono la compresenza di fatti plastici volutamente autonomi l'uno dall'altro, evidentemente, come già in Cézanne, uno dei modi principali per rivelare questo mondo è attraverso, diciamo, un appiattimento che però, attenzione, è volumetrico, infatti loro sono cubisti, un appiattimento antiprospettico, ma non antinormetico, tant'è vero che c'è chiaro scuro, c'è l'evidenza del volume, ma intesa in una maniera diversa, e dopodiché succedono molte altre cose, a cascata, che poi che vedremo in piccola parte anche dopo. Questa idea di una visione ormai frammentaria ma analitica, l'arbitrarietà del colore, l'arbitrarietà assoluta di quello che è raffigurato. Questo il quadro, come sapete, si riferisce alle signorine da Avignone, probabilmente delle prostitute, ma tutto ce può, voglio dire, tutto può rappresentare questo, eccetto qualche cosa che ricordi neanche lontanamente. È del tutto arbitrario. Addirittura le facce sono completamente arbitrarie, nel senso che alcune hanno quasi delle fattezze semi-umanoide, altre sono delle vere forme maschere. Tra l'altro, sapete quanto loro erano interessati alla presenza dell'arte primitiva a questa azienda. Quindi adesso io sto prendendo tutto questo per cercare di ricordarmi che volevo dire ai vostri figli, perché questo è il gioco. Allora, vuol dire questo. Dunque, no pa del B, credo che sia non paura del brutto. Non si ha paura del brutto. Arte è distruzione, quindi l'arte come negazione. Perché questo è anche il manifesto poi del sentimento dell'avanguardia. Che cosa vuol dire? Non, l'arte non ha paura del brutto. È che l'arte, nella maniera in cui si pone come nuova visione, e quindi si pone in quanto critica, se deve suscitare un'estetica nuova, perché affonda con drammaticità, da un certo punto di vista, nelle contraddizioni del reale ancora inespresse, non può avere paura del brutto, non può ricercare il bello platonico. Anzi, non deve avere paura del brutto, da un certo punto di vista lo deve dichiarare, lo deve mostrare. Perché questo? Perché il brutto, quello che è apparentemente brutto all'interno di dei canoni, a proposito, in realtà non è altro che l'apertura dello sguardo in una nuova dimensione, quindi nella creazione di una nuova estetica. In questo senso rompe alcune di quelle forme convenzionali preesistenti, anche assodate. Anche che noi possiamo pensare che sono naturali, perché noi possiamo pensare la prospettiva è la forma nostra naturale di conoscenza. Soltanto adesso noi cominciamo a capire che forse la prospettiva non è per niente naturale, ma è una forma mentale data storicamente, che si è solidificata storicamente, ma non è per niente una forma naturale. E quindi rompere questo vuol dire non avere paura del tutto, anzi forse, come loro dicono, guarda l'arte come distruzione, e l'arte come negazione, quindi, questo vuol dire affondare in una visione diversa e soltanto in un processo lungo, come dire, si affermerà, e quando si affermerà come modo costante, diffuso, evidentemente sarà anche la sua morte, no? Sarà la sua fine, è una nuova visione deve, non può non prendere il sopravvento. Un po' questo è quello che volevo dire queste cose. E quindi loro procedono in questo modo e costruiscono realmente una dei pilastri, delle colonne che combinate con le altre che abbiamo visto prima, faranno gli ingredienti di questa miscela. E la miscela chiaramente può prendere forma soltanto dopo una tragedia mostruosa, più grande che ha avuto l'umanità fino a quel momento, che è la grande guerra, che non è una cosa di poco conto, manco quella. Allora, per capire come si afferma poi un modello di un'architettura diversa sulla base di questa storia, dobbiamo aspettare la seconda parte di questa lezione, in cui ritorniamo invece all'architettura e capiamo come l'architettura dell'industrialismo si è trasformata rispetto al modello materiale per aderire a tutte queste cose. Quella sarà l'ultima lezione del primo ciclo, quindi finiamo il primo ciclo con quella lezione. Contemporaneamente voi avete fatto le pagine web e dopodiché passiamo al nuovo ciclo, per quello che riguarda le immagini, il mondo delle immagini raster. Come, perché le immagini raster sono importanti? Anche in quel caso avrete delle cose da imparare anche tecnicamente, anche se in quel caso faremo delle cose che si avvicinano alla cosa. Allora, mi sembra che con questo abbiamo finito la lezione. Mercoledì allora avrete l'architetto De Luca sul web.